Di che avevamo parlato l'ultima volta? Qualcuno mi ricorda? Queste sono quelle domande topiche. Cioè, andiamo a rivedere.
Rapporti primari e rapporti secondari.
Rapporti primari e rapporti secondari. Ok. Allora, dialettica di logica di riconoscimento, dialettica di riconoscimento, flessibilità lavorativa, sì, mi ricordo. Oh, bene, allora, dicevamo, rapporti primari e rapporti secondari, come credo di avervi già accennato la volta scorsa, è una prima categoria, una prima categorizzazione, però estremamente rudimentale. Nel complesso vedrete che la gran parte delle categorizzazioni che noi utilizziamo sono rudimentali. Perché fatta la categorizzazione automaticamente si trovano i casi che ci rientrano. Allora noi abbiamo detto rapporto primario, rapporto fondamentale, face to face, qualitativo, fondato in se stesso, rapporto secondario, rapporto strumentale che ha come ultimo, come scopo finale ottenere qualcosa, sia un oggetto, un servizio, un beneficio, eccetera, e quindi nessun tipo di rapporto tra chi lo mette in atto. Ok, allora voi fate colazione tutte le mattine nello stesso bar, no? Il vostro rapporto col barista com'è?
A metà.
Come dice la vostra collega avvertita qui davanti, è a metà, perché secondario vorrebbe dire che voi non avete la minima idea di chi è il barista. Invece non è vero, perché il barista dopo 5 anni che fate colazione lì, a meno che non siate veramente sociopatici, probabilmente qualcosa l'avete scoperta. Questa simpatico, questa antipatico, ce ne sono 4-5, uno è bravo a far caffè in un modo, uno è bravo a farne un altro, uno è meglio che pende in altra cosa. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che non rientrano più nel secondario come siamo abituati a pensarlo finora, no? Il secondario che abitiamo per... sono qui fuori, passa uno, lo guardo e più o meno capiamo cose l'uno dell'altro, ma lì rimane. Ma se io sto con la stessa persona in ufficio per 10 anni, è primario o secondario?
Può diventare primario.
Scusi, è soggettivo, però penso che una cosa.
È soggettivo, mi dice il vostro collega, il che però non è un buon motivo per non cercare di comprenderlo. È vero, ci possono essere persone che stanno per 10 anni nello stesso ufficio e non si fidano di pezza. Però tendenzialmente noi, per esempio, sappiamo che la grandissima parte dei tradimenti di coppia avviene in ufficio. Quindi, no? Cioè, questo, come dire, in qualche modo ci dice che potremmo anche riflettere sul fatto che vedere la stessa persona tutti i giorni, di tutte le settimane, di tutti i mesi, a un certo punto, dai e dai, no? Qualcosa rischia di innescare. Allora, che questo sia galeotto l'ufficio o meno, ci interessa meno. Però, tanto per capire un po' meglio la questione, dobbiamo sfumarla un po'. Quindi, i rapporti primari sono quelli che originariamente, diciamo, andiamo alla radice, cominciano per un motivo primario. Per un affetto, per una simpatia, per una parentela, per quello che vi pare. Il che ovviamente non vuol dire che poi non debbano avere nulla di secondario, perché se ho un carissimo amico che ha una rivendita di automobili, probabilmente la vado a comprare da lui la macchina, a meno che non sia completamente starato da tanti punti di vista, no? Perché mi fido di più, perché ci sono una serie di ragioni. Ma non è che in quel momento il mio rapporto diventa secondario perché ho comprato la macchina da un amico. Non so se questo è chiaro, no? Allo stesso modo, i rapporti come quello dell'ufficio di cui parlavamo prima, sono rapporti che iniziano come secondari e possono evolvere, chiaramente. Dov'è il problema? Che se voi in qualche misura avete mai avuto un'esperienza di questo genere, sapete che normalmente rapporti di questo genere restano primari finché c'è la ragione per mantenerli in piedi, cioè finché stai in ufficio. Se vai via dall'ufficio, non si sa perché, tutta quella simpatia che si era accumulata scompare. No, succede spesso, poi ci sono pure i casi, come dicevamo, per cui rimani amico per tutta la vita. Però nella grandissima parte dei casi ci si saluta, allora ci sentiamo, dopodiché sto ci sentiamo finisce lì. Perché? Perché evidentemente la radice della questione era l'opportunità, il fatto che ci si trovasse spazialmente nello stesso posto e quindi bene o male ci si costruisse sopra qualcosa. Per cui rapporti primari e rapporti secondari hanno un po' più di flessibilità e un po' più di adattabilità ai contesti di vita se li prendiamo in questo senso. Sono primari quelli che cominciano come primari e sono secondari quelli che cominciano come secondari. Nulla vieta che l'uno non si trasformi nell'altro. Perché abbiamo detto che le persone cambiano, le cose cambiano, per cui io posso essere stato amico di qualcuno per 20 anni e poi le nostre strade di vita sono andate separandosi costantemente e questa amicizia non rimane più granché. Magari rimangono dei rapporti invece, non so, il mio assicuratore, io sono il suo meccanico, quello che vi pare, potrebbe diventare un rapporto secondario. Un rapporto secondario può diventare un rapporto primario. Questo è ovvio. Perché? Perché abbiamo visto il primo a priori di Simmel, se non sbaglio. Quello della tipizzazione. Io mi ricordo che qualcuno mi ha chiesto quali erano gli altri due, quindi il primo dovremmo averlo visto, ma lo riprendiamo perché tutto sommato ci sta. Allora, questi a priori simmeliani sono il frutto di una riflessione di Simmel sulla grande domanda: com'è possibile la società? Perché soprattutto Simmel nel 1900, quindi all'inizio del 1900, tanto tempo fa, in mezzo alla modernità rampante, come dire, si interrogava, nel senso che il messaggio che a noi viene dalla modernità, in particolare in quel periodo, è il messaggio della autonomia e indipendenza degli individui. Il fatto che gli individui sono costantemente uno contro l'altro, no? La concorrenza economica, l'evoluzionismo, insomma tutto quello che ci torna e che ci parla di quel tempo sembra dirci che tendenzialmente gli uomini s'azzuffano. Allora la domanda è: se questa è la tendenza, com'è che abbiamo delle città che diventano sempre più grandi? Com'è che viviamo insieme in tanti senza catastrofi, senza troppe catastrofi, mettiamola così, eccetera? Com'è possibile che noi si conviva? Perché è una domanda interessante, no? Se è vero che siamo costantemente l'un contro l'altro armati, e questa, vi ricordo, è una prospettiva di pessimismo antropologico, no? Abbiamo detto Hobbes, Homo mini lupus, tutta quella cosa lì. Allora, se è vero questo, com'è che poi invece appunto riusciamo a stare in 300 in un'aula, stiamo nei paesi, siamo nelle città, milioni e milioni, nei tram, in cinema, teatri, eccetera? Cioè deve essere un modo per riuscire a combinare queste due questioni. Allora, già Kant aveva parlato dell'insocievole socievolezza, che era un'espressione che serviva a sottolineare questa strana questione dell'essere umano che per certi versi vuole stare con gli altri, per certi versi non vuole che essere confuso con gli altri. Insomma, no, un po' il famoso Nanni Moretti di Eccebombo, non so se l'avete presente. Ma mi si nota di più se non vengo, oppure se vengo e mi metto da una parte? Allora, se non vuoi venire, non venire, non rompe i coglioni, non puoi porti la questione quando mi notate di più se ci sono o no, perché è esattamente l'insocievole socievolezza di cui parla Kant. Voglio starci con gli altri o no? Da questo punto di vista noi siamo spesso e volentieri combattuti. Allora Simmel dice, allora perché, com'è possibile che, quali sono le meccaniche, quali sono i prerequisiti per i quali io effettivamente posso pensare la società? E scrive questo saggio che si chiama appunto Com'è possibile la società, quindi non è particolarmente difficile da ricordare, nel quale ipotizza che esistano delle predisposizioni nell'essere umano che permettono di avere rapporti gli uni con gli altri. Posto che riprende una cosa che dice San Paolo, ovvero sia che i simili si attraggono. Che vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente una delle idee con le quali noi abbiamo discusso lungo la storia questo tipo di problema è che tendenzialmente la gente tende a stare con quelli che ritiene più vicini a sé, più simili a sé, per non avere stress, per non doversi giustificare, per non litigare, per tante cose, per avere riconoscimento e via discorrendo. Però Simmel è uno convinto della unicità soggettiva. Dice Simmel, ognuno di noi possiede una indiscutibile, profondissima posizione di individualità. Cioè ognuno di noi è diverso dagli altri. Che è quello che si cerca di accentuare con i famosi negozi che vendono gli accessori e tutte queste fregnacce di cui abbiamo parlato, però la radice è lì. Noi vogliamo essere riconosciuti dagli altri come originali, unici, particolari, memorabili, ricordabili, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Questo però, se lo metto a sistema insieme a San Paolo, mi crea una grossa difficoltà, perché non ci sono simili. Cioè, se tutti siamo diversi, con chi ho a che fare io? Perché uguale a me, ci sono giusto io, parlo con lo specchio, e ci troviamo nella famosa situazione del narcisismo, della quale si discute estensivamente da anni, no? Che effettivamente una parte di ragione ce l'ha. Però c'è un modo per cui io in qualche modo riesco a tamponare, a minimizzare, a limitare questa profonda questione, perché c'è un altro riflesso della cosa che è interessante da tenere presente, che è che il diverso spaventa. Cioè, pure questo, non solo non ci abbiamo nessun simile, ma sono tutti diversi intorno, quindi, come dire, la situazione è di accerchiamento. Dico, come faccio? Ecco. Allora dice Simmel, il primo trucco, la prima questione, il primo modo che riesce in qualche misura a smussare questa dinamica è il conoscere per tipi, del quale mi pare che dovremmo aver parlato. Ovvero sia, che nel momento in cui io incontro qualcuno, diciamo in qualche modo escludo il fatto di sapere che lui è profondamente diverso da me, ma cerco in lui qualcosa che me lo renda simile, comprensibile, non minaccioso. Ok? Quindi, come vi dicevo, uno dei livelli di interesse del rapporto con status, di status, è esattamente questo. Io guardo l'altro non solo per capire chi è, ma anche per metterlo in una situazione in cui possa eventualmente avere un'interazione con lui. Perché se no, se dovessi registrare l'altro sempre come l'altro, con la A maiuscola, ci viremmo ammazzate subito, a vista, e non se ne verrebbe più fuori. Insomma, probabilmente, come credo di avervi detto, starebbe ancora ai tempi delle grotte e delle caverne con le mazze di, non so, le accette di pietra e via discorrendo. Invece siamo riusciti appunto a superare questo livello di scontro proprio basilare iniziale grazie alla conoscenza per tipi. Ok? Io? Dimmi.
Secondo lei siamo così cambiati?
Non moltissimo, un pochino sì, però. Decisamente.
Scanniamo ancora,
Oh sì, assolutamente. Dice il vostro collega, siamo così cambiati. Sì, siamo così cambiati per tanti versi, quello poi lo vedremo probabilmente, però... ma anche la frequenza, diciamo, fondamentalmente. Ci sono, insomma, vabbè. È pessimista il vostro collega. Abbiamo un obsiano qui con noi, però più o meno. Beh, lei si figuri una situazione in cui come esce c'è qualcuno che vi ha ammazzato, e oggi, bene o male, insomma, lei un po' gira nel complesso, poi. È un postaccio. Più o meno, bisogna dire. Sì, ok, allora dice il vostro collega c'ha da discutere in proposito, ma non ha tutti i torti. Non è che ci siano grossissime differenze. Noi ci raccontiamo di essere molto diversi dai nostri antenati e da quelli che si piavano ammazzate, però ne potremmo discutere. Per certi versi è sicuramente vero, tant'è che, come abbiamo già detto, credo, oggi noi soprattutto vediamo che in molte situazioni il passaggio alla violenza è quasi immediato rispetto a prima, cioè... Tenete presente che ormai siamo, Fantozzi lo diceva come battuta ai tempi, no? Le lotte al cacciavite nel traffico. Oggi il rischio di trovare uno che te piace a cacciavitate nel traffico è concreto, non so se avete letto e sentito, insomma abbiamo non so più quanti guidatori dell'ATAC che sono stati attaccati negli ultimi mesi, gente che sfonda cose, insomma c'è un certo nervosismo, diciamo, mettiamola così. E questo nervosismo un po' è anche un'erosione dello strato culturale, ma d'altronde ci stiamo lavorando da parecchio sull'erosione dello strato culturale, quindi non dovrebbe sorprenderci più di tanto, no? Meno strumenti tu hai a disposizione, è più probabile che tu ricorra agli unici strumenti che hai, quindi un cric, un cacciavite, una pistola negli Stati Uniti, come saprete probabilmente. Oggi pare che ci sia un pazzo in Svezia che si è dedicato a entrare in una scuola e piace la gente a spadate. Vedi che tutto sommato, no, il fatto che non c'è il porto d'armi aiuta, perché con una spada quanti ne puoi ammazzare, perlomeno se aveva un mitra era sicuramente peggio. Però comunque, ecco, il clima è un clima che tende a dar ragione al vostro collega, c'è molta più violenza di prima, ma è anche vero che noi, come dice Umberto Eco, stiamo regredendo di buon passo, e noi non siamo più la punta di diamante della cultura umana o della cultura occidentale, noi già siamo piuttosto uno scarto, senza offendere nessuno, ma ci metto tranquillamente in mezzo anch'io. Ma il livello della cultura di oggi è un livello patetico, detto proprio così, no? Abbiamo imbecilli al governo, imbecilli che scrivono, insomma tutta una serie di cose abbastanza interessanti che sono piuttosto sotto gli occhi di tutti, e quindi dovremmo porci il problema, come mai stiamo facendo questa marcia del gambero? Perché per molti versi è una domanda che merita. Dimmi.
Perché comunque non ci, cioè noi abbiamo già tutto bello e pronto, non ci sforziamo neanche più di andarlo a ricercare o...
Ora, dice la vostra collega, perché ci abbiamo tutto bello e pronto. Sì e no, nel senso che, per carità, non è necessariamente questa la ragione. Può essere che aiuti, perché poi ovviamente in tutti questi casi abbiamo detto più volte che non è che c'è una soluzione. Ci sono una serie di fattori che convergono e ti portano a una situazione. Però sicuramente è molto peggio il modo nel quale noi concepiamo la cultura che non la comodità, perché la comodità tutto sommato, ma magari ci fosse più spesso, insomma, non è che uno necessariamente deve sputare sangue per imparare qualcosa, forse aiuta. Però comunque il fatto che quell'imparare valga sarebbe importante. Oggi come oggi quell'imparare vale sì e no, anzi spesso e volentieri è frutto di derisione, di stigmi, di cose, no? I professoroni che portano male... Tutta una serie di immagini che girano nel discorso corrente che tendono a far sì che tu pensi che più sei colto e più sei stronzo. A volte può pure capitare, però non è detto che sia il modo sensato di fare, insomma, il modo sensato di dipingere un certo tipo di attività. Quindi ci troviamo ad avere a che fare con questi momenti di violenza, con questi momenti di fallimento della cultura, perché credo si possa dire senza grosse difficoltà, ma le strategie simmeliane continuano a essere efficaci, continuano a funzionare. Che vuol dire? Vuol dire che è questa tipizzazione che mi permette il primo contatto. E vuol dire anche che questo primo contatto è per definizione secondario, perché io posso anche innamorarmi di qualcuno, ma prima dovrò parlarci un attimo, no? È difficile che io mi innamori a distanza di qualcuno. Lo vedo e parliamo un momento, mi innamoro, ma quel parlare un momento, dice Simmel, accade perché io ho tipizzato il qualcuno in modo che lo potessi frequentare, che non fosse minaccioso ma diventasse invece un partner possibile. Non so se è chiaro. No? Quindi, a parte ovviamente, questo non contempla i rapporti familiari stretti, perché la madre è lì e quella non è che c'è da discutere, non c'è sottipi, non c'è niente che regga. Il rapporto familiare parentale è un'altra cosa. Però per tutto ciò che esula dal rapporto strettamente parentale, la priori di Simmel funziona. La priori di Simmel mi dice: io riesco ad interagire con chiunque perché di quel chiunque mi sono formato nella mente un'immagine che non è estranea, che non mi spaventa, che comprendo. Ok? Lo interpreto come una parte del mondo noto e quindi non è più spaventoso. Quindi un vostro compagno di università voi lo interpretate come un compagno di università, non come un chiunque, un vigile, un barista, un docente, chiunque. Per il semplice fatto di essere un vigile, un barista, un docente, per voi non è ignoto e quindi c'è una presupposizione, un presupposto di possibilità di sociabilità, dice anche Mongardini, quindi lo troverete probabilmente nel testo. La sociabilità è questa potenzialità di fare interazione sociale, la possibilità di avere rapporti con gli altri, la possibilità di interagire, la possibilità di coordinarsi e convivere. Questo indica Mongardini con il termine sociabilità. La sociabilità è il risultato degli a priori. I tre a priori costituiscono una condizione di sociabilità. Quali sono gli altri due a priori? A sto punto diciamoli, così ci leviamo il pensiero. Allora, il secondo a priori è particolarmente interessante perché è l'a priori dell'inconscio, per certi versi. Cosa dice Simmel? Dice: ognuno di noi è contemporaneamente all'interno del legame sociale e all'esterno del legame sociale. Cioè il legame sociale non ci esaurisce. Noi non siamo solo quello che sta vedendo l'altro, non siamo solo quello che in quel momento stiamo facendo, siamo ben di più. E questa circostanza ha dei riflessi diretti sul legame sociale stesso. Perché lo specifico? Perché il fatto che ci fosse un inconscio, il fatto che ci fossero delle nostre dimensioni non consapevoli e non evidenti, non è che l'ha scoperto Simmel, lo sapevamo da Freud, no? Tenete presente che il momento storico più o meno è quello. Però, per esempio, Durkheim, che è un altro dei padri della sociologia, come abbiamo visto, che aveva recepito Freud, cosa dice? È vero che c'è l'inconscio, però l'inconscio ai fini della convivenza non è importante. Ma l'inconscio è quello che ti fa fare i sogni, quello che sublima le cose, quello che è di notte chiuso da una parte, ma non c'è nel momento in cui interagiamo. Simmel invece dice: non è vero, c'è, come? Io la gran parte di ciò che faccio, non lo dice Simmel, lo dice Pareto, ma insomma comunque poi ci arriviamo, anche se è anche mossa da cose mie che io non conosco. Perché, come vi ho già detto e vi ripeto, io sono molto di più dell'io. Cioè, tutta la questione del sé, del superio, cioè, avrete sentito, immagino, cose di questo genere. Però, di fatto, la nostra esistenza, la nostra apertura al mondo non si fonda esclusivamente sulla consapevolezza che noi chiamiamo io. C'è ben altro. Quando vi ho detto che il sapere si costruisce in modi e con tempi che noi non conosciamo, intendevo esattamente questo. Noi non sappiamo solo con l'io, non sappiamo solo con l'attenzione consapevole. Noi abbiamo un insieme di processi che permettono la creazione della cultura soggettiva, dei quali spesso e volentieri non abbiamo idea. Perché accadono cose nel nostro inconscio, accadono cose nel nostro subconscio che poi producono, che poi portano allo sbocciare delle idee, portano allo sbocciare delle consapevolezze. Ma queste consapevolezze devono innervarsi in qualcosa, non sono lì così fluttuanti, capite? Per cui voi imparate, quello è uno dei problemi, uno delle tante stupidaggini correnti che poi in qualche misura vi viene per forza trasmessa, no? Dice, vabbè, ho studiato 4 ore. Che vuol dire? Cioè, cercate di spiegarmi che senso ha dire che ho studiato 4 ore. Rispetto a ciò che io ho imparato in quelle 4 ore, che rapporto c'è? Non so se è chiara sta cosa. Cioè, lo studio non è un'attività per la quale tu te metti lì, studi 4 ore e hai 4 ore di contenuto in testa, perché sennò sarebbe facile. Ma non funziona così. Tu usi la tua consapevolezza, la tua concentrazione per un certo lasso di tempo, però, come vi dicevo all'inizio e ve lo ribadisco, sei tu che devi sapere fino a quando questo tuo concentrarti è utile e quando diventa semplicemente un'imposizione del tutto sterile. No, perché c'è chi può imparare facendo 10 minuti di studio e 20 minuti di videogame e chi può imparare facendo 5 ore di fila di lettura. Non è detto che tutti abbiano lo stesso ritmo. Non so se questo è chiaro. Perché ognuno di noi è fatto diversamente. Le meccaniche dell'attenzione, le capacità di gestire il dato, le strutture mentali non sono tutte uguali. No? Quello che conta è che vi rendiate conto che l'apprendimento è un processo molto più complesso di quello che voi fate. Chiaro? Uno dei motivi per cui lo dico è che normalmente quelli che arrivano all'esame e studiano fino al momento in cui vengono chiamati si danno la zappa sui piedi. Perché non funziona così. Voi dovreste aver studiato, ovviamente questo è il condizionale di prammatica, dovreste aver studiato prima, fidarvi di voi stessi e sapere che a un certo punto uno smette di studiare e lascia che le cose si, come dire, organizzino da sole. Io quando ho fatto un esame, il mio esame, peggiore esame che ho fatto in carriera, era storia dei trattati a scienze politiche, che era una cosa ai nostri tempi allucinante. 6 mesi di preparazione, non so più quante migliaia di pagine, uno stonfo così di date da ricordare, tutte pagine, tutte le date del mondo, tutti i trattati che c'era, che si erano detti, che hanno fatto, un casino infernale. Io ho studiato questo esame, poi una settimana prima sono andato in ferie, ho chiuso i libri, sono andato via, sono tornato e sono andato a fare l'esame, senza manco portarmi il libro dietro, non serviva, perché io a quel punto sapevo che più di quello non potevo studiare. Fine, o lo sapevo o non lo sapevo. Siccome ormai mi fidavo delle mie competenze, poi l'esame ho preso 30, anzi no, ho preso 27 perché c'è stata tutta una storia complicata, però non ve la racconto. Ad ogni modo è andato bene, fondamentalmente, no? Era uno di quegli esami che non passava. Perché tu devi sapere come funzioni. Quando ho detto conosci te stesso, è pure questo, tu devi sapere come sei fatto. Se tu arrivi guardando degli appunti, la frase tipica dello studente che si presenta qual è? Così qual è? Quella che esce e ti dice, oh, ma hai chiesto l'unica cosa che non avevo letto. I casi della vita, oppure l'avevo appena detto e non me la ricordavo, ma grazie al cazzo, non puoi starti a complicare l'esistenza in quel momento con delle cose specifiche, perché tu ti smonti tutto il tuo sistema di riferimenti. Quelli che sono terrorizzati perché non si ricordano dovrebbero aver capito ormai dopo 15 anni che non è che tu te devi ricordare tutto l'esame sempre, perché sennò saresti una specie di enciclopedia che cammina. Tu te lo devi ricordare quando sei seduto davanti al docente, prima non è importante. So se questa cosa è chiara. Cioè, a te le cose servono quando te servono, non sempre. Cioè, tu non hai tutto il tuo sapere sempre perennemente presente alla mente, suppongo, no? Oppure c'è qualcuno che mi può dire che tutto quello che sa ce l'ha tutto qui. Il tuo sapere è qualcosa a cui tu accedi in modi che noi non conosciamo, ma quando serve. E quello è il punto centrale. Quindi, l'esame, la competenza dell'esame, ti servirà quando sei in esame. Non prima. Che se tu arrivi terrorizzato perché non te la ricordi prima, quando ti siedi resti terrorizzato e non ti ricordi niente lo stesso, anche se hai studiato 6 mesi, anche se hai passato le notti intere sui libri. Non so se questa cosa la capite. Capite? Il punto è che te devi fidare di te stesso. E devi aver studiato. Questo, ovviamente, perché se no non vale, evidentemente. Però se tu vuoi costruirti una carriera decente in modo che ti ricordi quello che studi, e io vi garantisco che non mi ricordo ancora tutti i trattati, ma buona parte della questione, diciamo, ce l'ho presente. Devi studiare in modo sensato, in modo adatto a te, con i tuoi tempi, con i tuoi passatempi, i tuoi modi per snebbiarti il cervello, la boccata d'aria, la chiacchierata con qualcuno, perché sennò il cervello, poveraccio, oltre a un certo livello non va. E non è un problema, è normale, è fisiologia. Capite? Quindi sta a voi trovare qual è il cocktail giusto di sostanze, di contatti, di giochi, di film, di passeggiate, di studio, di libri, di come studiate, quindi di evidenziatori, note, riassunti, racconti. Ci sono 12 milioni di modi per studiare, che non è che li dovete fare tutti vostri. Dovreste in una fase provarli e dire ok, questo per me funziona, questo no, facile. Però implica, ripeto, una competenza. Cioè studiare non è un atto che viene automatico, non è spontaneo. Studiare, ognuno studia come dovrebbe studiare. Più sai come sei fatto, e meglio studi. Magari studi di notte e non studi di mattina, o t'alzi presto la mattina e vai a dormire presto, tardi la sera, dipende. Io studiavo sempre di notte, però se mi avessero detto alza dalle 5 studi, avrei detto lascia aperta e non me laureo, da fare il coso, il carpentiere, vamo prima. Però è quello, no? Ognuno sa come è fatto. Per cui bisogna cominciare a smantellarle alcuni di questi luoghi comuni. Studiare 4 ore, o studiare 20 ore, o aver studiato 3 mesi, può essere stato 3 mesi di perdita di tempo, senza nessuna difficoltà. Perché non c'è nessun automatismo tra leggere una cosa e capirla. Quello è il problema. Capirlo è altro. E capirlo normalmente vi succede nei momenti più buffi. Ve ne ho parlato dell'eureka di Pitagora, no? Cioè, quante volte tu stai, non lo so, chiacchierando con qualcuno e dici, cazzo, ecco che cosa voleva dire quello. E quello ti guarda come se fossi matto, perché in effetti no, l'effetto generale è quello. Però è così che succede. Eureka, ho trovato, ovvero sia, mi è improvvisamente arrivato alla mente un messaggio da parte di chissà cosa che ho in me, dove mi dice, guarda, è quella questione che mi avevi sottoposto tre giorni fa, quattro giorni, una settimana, vuol dire questo. Ecco. Semplice. E credo sia successo un po' a tutti, perché è la dinamica normale. Non è che se tu vuoi ricordarti qualcosa, tac, e te la ricordi, a meno che non sei uno di quelli con le memorie particolari, allora vabbè, quello è un altro discorso, memorie eidetiche e compagnia cantante, no, non metto bocca. Ma se sei una persona normale, probabilmente il tuo modo di ricordare, il tuo modo di riprendere il sapere, il tuo modo di organizzare il sapere è fatto così, è fatto in modo che ti succedono cose, ok? Perché parlavamo di questo? Questo. Eh?
La seconda priority symbol.
Ah, dal seconda priority symbol, ok. Quindi, allora, bene, perfetto. Allora, il seconda priority symbol ci dice questo, che questa componente non consapevole è però importante perché ci spinge, ci guida, ci dà delle informazioni, ci fa essere quello che siamo. Quindi pensare di poter comprendere la società, come diceva Durkheim, prescindendo dalla psicologia e dall'inconscio, è una baggianata grossa come una casa, perché gran parte di quello che noi vediamo nella società è strutturato, è mosso, è creato anche ad hoc dall'inconscio stesso e per l'inconscio. Quindi noi siamo quello che siamo perché abbiamo un certo tipo di subconscio, un certo tipo di inconscio, poi ci sarebbero tutte altre cose che non diciamo, ma insomma siamo per quel motivo ciò che siamo. Okay? E questo è il secondo a priori. Quindi da una parte abbiamo l'interazione con l'altro, che avviene attraverso i tipi. Poi abbiamo l'interazione con noi stessi, ovvero sia accettiamoci come frammenti di noi stessi, dice Simmel, riprendendo Schlegel, che è un altro grande filosofo del romanticismo tedesco, no? Dice siamo frammenti di noi stessi. Ed è vero, nel momento in cui io accetto che una gran parte di me non rientra nella mia consapevolezza, io di me conosco un po', non mi conosco tutto. Ecco perché il conosci te stesso è complicato. Perché conoscere se stessi vuol dire andare a esplorare una serie di dimensioni, una serie di luoghi che sono ardui. Spesso e volentieri, oltretutto, non avere neanche nessun tipo di garanzia che ci si riesca, perché noi, una parte di noi resterà perennemente inconscia. Noi non sapremo mai chi siamo tutti. Quindi questo dovrebbe farvi capire che quando voi pretendete che qualcuno vi dica chi è, state facendo un gesto che non sta né in cielo né in terra, perché i primi a non sapere chi siete siete voi, figurate se lo può sapere qualcun altro. Noi dobbiamo lavorare su queste vie di mezzo, su queste terre intermedie, sui tipi, sulle convenzioni. Per tutto questo noi possiamo stare insieme, dice Sim, perché se io dovessi invece andare a arrivare fino in fondo mi troverei da solo, perché gli altri sono diversi. È lì. E oltretutto manco ne posso essere consapevole, come se non bastasse. Quindi insomma, è un po' scomodo. Terzo a priori, abbiamo visto l'altro, abbiamo visto noi stessi, manca la struttura, manca il mondo esterno. Allora dice Simmel, io continuo a partecipare della vita esterna, continuo a partecipare del teatro del mondo, tanto per riprendere una cosa che dicevamo, perché sono convinto che da qualche parte lì fuori esista un luogo dove io posso essere me stesso. Ok? E questo evidentemente va ben oltre la realtà della cosa, nel senso che spesso e volentieri noi testimoniamo il non trovarlo un posto dove possiamo essere noi stessi. Cioè Simmel non è completamente rimbambito che dice ok, tutti noi siamo dove dovremmo essere, che sarebbe bello, ma non funziona così. Quello che dice Simmel è che però questa, come dire, ansia, questo bisogno, questo desiderio di trovare quel posto ci spinge a continuare a provare. Anche se non lo troviamo, anche se il lavoro che abbiamo trovato non ci soddisfa, anche se la scuola che abbiamo fatto non ci è piaciuta, anche se non riusciamo a capire cosa dovremmo fare, però la spinta è quella a trovare un luogo dove io possa finalmente diventare me stesso. È chiaro che è una filosofia molto romantica da questo punto di vista, però in effetti si sposa a tutto quello che ci siamo raccontati fino all'altro ieri, anche in termini di lavoro, perché la visione del lavoro della cultura occidentale fino a 10 anni fa, 15 anni fa, era quella di un'attività che ti permetteva di diventare te stesso. L'idea generale era quella, non era semplicemente uno strumento per avere 4 soldi alla fine del mese, tant'è che avevamo costruito il concetto di lavoro insieme ad altri concetti articolati e prossimi, come il concetto di carriera, per esempio, no? Fai carriera, che vuol dire? Fare carriera vuol dire migliorare costantemente, diventare sempre più competenti, diventare sempre migliori, non solo nella propria attività, ma di conseguenza anche come esseri umani, no? Il miglioramento, questo miglioramento è uno dei portati migliori della modernità. La modernità è il, come dire, il mito del progresso, il mito del miglioramento costante, no? Questo era uno degli aspetti più interessanti. Però vedete pure che alla prova dell'oggi questa retorica non regge più. Perché se da una parte io mi realizzo attraverso la mia carriera, questa carriera come deve essere articolata? Vuol dire che esiste un lavoro che fa per me e mi permette di svilupparmi in questo modo. Ma quando io, per definizione statistica, mi viene detto che dovrò fare 5 lavori diversi, 6 lavori diversi nella mia vita, la carriera dove la faccio? Non so se. Cioè c'è uno scarto improvviso, c'è una separazione tra l'importanza esistenziale e l'importanza economica. Rimane solo l'economica. Tu fai 6 lavori per cui ti pagano per 6 volte diverse, eccetera. Ma cosa impari? Come fai a far carriera? Come fai a migliorare in uno di questi 6 campi? Non c'è tempo, non c'è la possibilità. Quindi il racconto del lavoro oggi è un racconto che prescinde da tutta questa parte, che era quella che aveva reso il lavoro fondamentale e centrale nella vita precedente, nel mondo precedente, nella cultura precedente. Il motivo per cui l'articolo 1 della Costituzione dice che la Repubblica italiana è una Repubblica fondata sul lavoro è quello, che il lavoro viene visto come un'attività anche etica, non semplicemente economica. Capite? Quello è il punto. Tu avrai un lavoro che ti permetterà di affinarti, di migliorarti, di realizzarti, tutta la retorica che è andata avanti fino agli anni 70 senza nessun problema. Dopodiché, fine, non c'è più, questo discorso non regge più, perché i lavori di oggi sono lavori che non si presume possano dare questo tipo di sviluppo, possano portare questo tipo di risultato. Allora, probabilmente, è una domanda?
No.
Ah, ok. Allora, probabilmente dovremo anche ripensarla questa questione, riformularlo questo a priori, anche perché Simmel nel suo scrivere ci dice: io non vi sto dicendo che gli a priori sono questi e basta, io vi sto dicendo che questi sono quelli che ho trovato io. Ce ne sarebbe anche un altro sull'amore, ma ce lo risparmiamo. Ma sono tutti, come dire, integrabili, modificabili, rivedibili, no? Ci danno un'idea, ci dicono che perché noi si possa restare gli uni con gli altri senza eccessivi conflitti, con possibilmente anche vantaggi reciproci, ci devono essere dei meccanismi in atto che vanno al di là della nostra consapevolezza. E sono esattamente questi. Cioè, noi non lo sappiamo spesso e volentieri, noi continuiamo perché ci sembra giusto, perché non vediamo altro da fare, perché tante cose, però non siamo consapevoli del fatto che c'è all'opera una priori che ci dice questo, questo e quest'altro. Non so se questo è chiaro, no? Sono a priori esattamente per quello, cioè sono prima, sono a monte della consapevolezza, la rendono possibile relazionale com'è la consapevolezza di cui parla Simmel, perché Simmel e parecchi altri dopo, per esempio Donati qui da noi in Italia, eccetera, costruiscono la società sull'interazione. La società, per quello vi dicevo che cos'è la società, per Simmel la società di fatto è il tessuto interattivo, è il fatto che tutti noi si interagisca in tutti i modi possibili e immaginabili. Simmel parla della danza degli sguardi, parla dell'importanza di scambiarsi uno sguardo con un perfetto sconosciuto alla fermata dell'autobus, anche quello è in qualche modo un componente, no? Perché la società non è un qualcosa di stabile, ma è tessuto relazionale, è contatto. È conoscenza, è relazione, è scambio. Quello è il punto centrale. Tant'è che la figura centrale della sociologia di Sim è la Wechselwirkung, che è lo scambio reciproco. Quello, il punto è lì. Quindi per certi versi Simmel è l'anticipatore di tutto quello che sarà il feedback, la robotica e tutte le grandi scienze della seconda metà del Novecento. Si fondano esattamente su questo concetto, sul fatto che l'interazione è uno scambio che non è semplicemente unidirezionale, ma è circolare. Cioè, noi ci guardiamo e da questo scambio continua a nascere qualcosa, non è che io ho guardato lui e fine, tipo palla avvelenata per cui lui è morto, non so se mi spiego, no? Ecco, mentre nella sensibilità a quel tempo l'idea di uno scambio costante, continuo, che modifica chi ne fa parte, non c'era. Tant'è che dobbiamo arrivare al concetto di feedback per poter dire c'è la retroazione, come se fossero accorti di questa cosa. Quello erano 20 anni, come diceva 30, solo che non era stato preso, non l'avevano capito al tempo, non era la forma giusta per dirlo, chissà. Comunque il concetto di retroazione è esattamente questo, retroazione o circolo o addirittura spirale, non a caso il mio libro si chiama così perché si focalizza su questo tipo di discorso, no? La spirale è una ricorsività che però aumenta o diminuisce, chiaramente. Tendenzialmente uno è sempre happy ending e quindi si cresce, ma potremmo anche andare giù. Però è esattamente quello, vuol dire che le stesse cose non avvengono mai in modo, come dire, automatico e riconoscibile. Prima vi ho detto, tu stai nella stessa stanza con qualcuno per 10 anni, prima o poi qualcosa succede. Ma probabilmente vi sarà capitato anche a voi di avere un rapporto con qualcuno o qualcuna che un bel giorno è cambiato. E allora ti sei innamorato, allora vi siete diventati amici, allora vi siete odiati. Succedono queste cose. Come è possibile che succedano se non accetto questo argomento, se non accetto questo continuo farsi del sociale? Se io continuo a vedere la stessa persona dovrei continuare a vederla nello stesso modo, ma non è vero, perché in quel momento, come dice Simmel, ci sono due infinità che si toccano. Perché io sono costantemente in cambiamento, lei è costantemente in cambiamento. Quindi oggi noi che ci incontriamo non siamo gli stessi che si incontrano domani, non siamo gli stessi che si incontrano fra 3 giorni, una settimana o 10 anni. Prima o poi da questi incontri può nascere qualcosa di totalmente inatteso. Per cui non c'è neanche da parlare troppo di routine, perché la routine è un concetto meccanico, ma non si adatta all'essere umano. L'essere umano è perennemente in cambiamento, è perennemente altro. E oltre, questo lo dice molto bene Simmel, no? Noi siamo sempre potenzialmente tutt'altro di quello che siamo in questo momento. E questa potenzialità spesso e volentieri si dà a vedere con cambiamenti di partnership, con cambiamenti di preferenze sessuali, di preferenze politiche, di professioni. Non c'è modo di prevedere che io, perché sono stato come sono finora, domani sarò ancora così. Non so se questo è chiaro. E le culture tradizionali sta cosa la capiscono molto bene, perché per esempio vi siete mai chiesti perché gli arabi o gli islamici preghino 5 volte al giorno? Voi pensate che sia un inutile eccesso di preghiera, suppongo, visto il nostro feeling normalmente verso questi argomenti, diciamo, madonna, 5 volte, già una sarebbe una rottura, figurati 5. Però il motivo è sensato, nel senso che siccome nell'antropologia islamica è abbastanza evidente il fatto che tu cambi, quello che ringrazia la mattina non è lo stesso di quello che ringrazia a mezza mattinata e manco lo stesso di che ringrazia a pranzo. Per cui il tuo divenire ti spinge a dover ringraziare nella tua nuova forma di volta in volta. Ecco perché 5 volte. Non so se è chiaro questo. Perché quello della 5ª volta non è lo stesso dalla prima. E credo che tutti voi, se ci fate caso, vi renderete conto che non siete gli stessi che vanno a dormire quelli che si sono alzati la mattina. Sarebbe probabilmente preoccupante essere sempre quelli. Avrete cambiato umore, avrete cambiato attenzione, avrete cambiato atteggiamenti, avrete cambiato interessi, avrete pensato a un sacco di cose, avrete un altro atteggiamento nei confronti di quelli che vi stanno accanto, del mondo, eccetera. Noi cambiamo, sempre. Siamo costantemente in cambiamento. Questo diceva Eraclito quando parlava del famoso non posso mai fare il bagno nello stesso fiume. Non era solo il fiume, perché se fosse quello diceva io faccio il bagno in piscina e vaffanculo. No, il problema è che le cose cambiano. Tutte le cose cambiano. E siccome noi siamo un equilibrio molto più instabile di quello che immaginiamo, noi cambiamo molto più di quanto non immaginiamo. Quello è il problema. Perché i nostri rapporti con noi stessi sono fondati su questo strato di inconsapevolezza e di inconscio del quale non abbiamo idea in che modo ci influenzi. Ci sono i meteoropatici, ci sono quelli che non gliene frega niente, ci sono gli ottimisti e ci sono i pessimisti, come abbiamo visto, no? Ci sono tutte queste figure che sono soltanto una specie di categorizzazione di tutti questi cambiamenti. Però quello che noi sappiamo è che se ci osserviamo un minimo e siamo un minimo consapevoli di noi stessi, noi cambiamo. Quindi anche un libro, quando credo di avervelo detto, lo leggi una volta e lo puoi leggere altre 50 se è un buon libro, se è una chiavica del libro no, evidentemente. Però insomma, altrimenti un buon libro, ogni volta che lo leggi, trovi qualcos'altro. Perché ti capita sott'occhio la parola diversa, perché associ una cosa che ti era saltata, non ci avevi fatto caso, perché nel momento in cui hai letto una pagina è suonato il telefono la prima volta e nel secondo invece sei concentrato. Quindi un libro è sempre un'esperienza nuova. Tutto è sempre un'esperienza nuova se tu riesci a essere abbastanza percettivo da rendertene conto. Perché tu non sarai mai lo stesso di ora, di domani, di dopodomani. Cambi. Quindi i panorami cambiano, i modi in cui reagisci ai panorami cambiano. Tutto questo è importante. Se tu limiti questo tuo cambiamento e ti paralizzi, ti irrigidisci costantemente, a quel punto poi puoi viaggiare quanto vuoi, ma tu rimani sempre quello. La tua ricchezza è nel tuo cambiamento, non altrove. 5 minuti di break. Ok, allora. Come no? Ciao a tutti. Prego. Ricordatemi, perché a me mi passano di mente le firme. Come dice mia moglie, attenzione selettiva, e le firme me le perdo regolarmente, quindi ricordatemene per favore, perché non me vanno nessuna giù e quindi è un po' un problema. Allora io ringrazio i vostri colleghi e voi quando venite a parlarmi durante il break, ma sarebbe opportuno che lo faceste quando stiamo parlando tutti insieme, in modo che i ragionamenti potessero essere condivisi. Ve lo ricordo, è una cosa che potrebbe tornare utile. Altro su quello che abbiamo detto finora? Quindi rapporti primari, rapporti secondari, a priori simmeliani, tutto a posto? Allora, vediamo un momento di cominciare a parlare di gruppi che sono, per certi versi, la logica evoluzione di quello che abbiamo detto finora. Tra l'altro, dovete sapere che ci sono state delle proposte per cui la sociologia si sarebbe dovuta trasformare in gruppologia, che meno male che non l'hanno fatto, perché sarebbe stato veramente troppo brutto. Dice che sei un gruppologo, un groppo allo stomaco automaticamente, quindi non è successo. Però di fatto, come dire, il gruppo è la struttura di base con la quale noi ci rapportiamo e ci confrontiamo, e spesso e volentieri ci conosciamo anche, no? Perché tutti voi, di nuovo, siete parte di gruppi. È difficilissimo che qualcuno sia veramente il famoso individuo atomizzato, da solo, autonomo, no? Tutto quello che ci raccontiamo con la modernità si regge in piedi a stento, perché noi di fatto dalla nascita in poi facciamo parte di gruppi, no? O ci vengono assegnati, il famoso gruppo ascritto da questo punto di vista, la famiglia. Tu nasci in un gruppo, a meno che, chiaramente, ripeto, fortune, sfortune, le situazioni, però in linea di massima il tuo nascere. Dopodiché dalla famiglia passi in una classe, passi in una scuola, poi passi in un gruppo d'amici che ti sei scelto, ti sei eletto, ti sei trovato, passi in gruppi sportivi, passi in gruppi come l'oratorio, gli Boy Scout, passi costantemente attraverso gruppi. Quando vai a lavorare sei parte del gruppo di lavoro, che poi il lavoro te lo fa diventare anche uno strumento di lavoro, per cui è ancora peggio. Però di fatto, quando è che noi non siamo parte di un gruppo? Praticamente mai. È raro, no? Quindi, come vedete, l'accento sul soggetto agente, sull'individuo, è un accento fuorviante, perché nella nostra esperienza di vita noi spesso siamo molto più in rapporto con altri che non da soli. Il problema è questo. E quindi uno dei motivi per i quali abbiamo parlato delle intelligenze multiple con voi, mi pare, no? Uno dei motivi per i quali l'intelligenza interpersonale e intrapersonale è così importante è che nella tua vita te serve, perché tu sei costantemente in rapporto con qualcuno, che tu voglia o no. Parli col barista, parli con l'autista, parli col docente, parli con gli amici, interagisci con qualcuno, dove portare a letto un terzo, eccetera, eccetera, eccetera. Tu interagisci sempre. Quindi è ovvio che quel tipo di intelligenza te serve di più che non un'intelligenza logico-matematica per la quale sei tu che guardi il muro. per carità, tutta la stima del caso, ma per vivere serve a poco. Per vivere è molto più importante capire quando l'altro sta accettando quello che dici, quando è disposto ad aprirsi nei tuoi confronti, quando è tendenzialmente ben disposto verso di te, con uno sguardo, un'increspatura delle labbra, un impercettibile inarcarsi di un sopracciglio. Sono queste le cose che fanno l'intelligenza interpersonale, no? L'intelligenza interpersonale è quando riesci a capire se all'altro gli stai dando sui nervi o no, tanto per dirla in modo proprio brutale. E allora, se non gli stai dando sui nervi, magari diventate amici, magari vi mettete insieme, magari fate qualcosa in comune, no? Perché il gruppo è esattamente questo. Per come lo interpretiamo noi oggi, il gruppo è un insieme di persone che cooperano per uno scopo ulteriore e comune. Ovviamente uno scopo ulteriore e comune è liberamente interpretabile, nel senso che un gruppo d'amici coopera per lo scopo di stare bene insieme, quindi non è che non ci sia, lo posso benissimo trasformare in questo modo. È ovvio che oggi, visto il modo con cui noi pensiamo normalmente all'interazione, ai nostri comportamenti, ci viene più difficile immaginare uno scopo così, come dire, di benessere. Pensiamo più a ottenere qualcosa, a fare qualcosa, a mettere in piedi, a realizzare, eccetera, eccetera, eccetera. Però, di nuovo, può essere uno scopo valoriale. Pensate a tutte le associazioni come, che ne so, il World Wildlife Fund, il Legambiente Italia Nostra, il FAI, eccetera, eccetera. Quelli sono gruppi strutturati perché? Perché tutti quelli che ne fanno parte ritengono che ci siano delle cose che meritano di essere curate, gestite, protette, e quindi chi più chi meno, nei modi possibili più sacrificati, più diciamo mediati, quindi pagando semplicemente i famosi 2 euro al numero telefonico XYZ, si partecipa a questo discorso. Però di fatto sono tutti gruppi. Quindi come lo definiamo noi un gruppo da questo punto di vista? Lo definiamo così, lo definiamo in modo estremamente semplice, come una qualche insieme di persone che ha una struttura, anche se embrionale, una qualche durata nel tempo e coopera per uno scopo comune, per un fine comune. Quindi il gruppo è definito di fatto da una certa continuità ed un orientamento condiviso. Perché ci sono molte cose che si ottengono con il gruppo e non si ottengono da soli. Questo è un punto abbastanza interessante. Immaginare di poter ottenere tutto ciò che ci sta a cuore semplicemente con i nostri mezzi è errato, non funziona così. Noi, soprattutto oggi che siamo nel tempo della complessità, delle grandi sfide, dei grandi rischi, eccetera, c'è bisogno di, come dire, organizzarsi in più possibile per ottenere qualcosa. Perché da soli contiamo come due briscola. Non c'è verso, ok? Quindi chiunque abbia delle esigenze, chiunque abbia dei sogni, chiunque abbia delle percezioni valoriali abbastanza marcate, tendenzialmente cercherà qualcun altro che le condivida, col quale poter fare qualcosa di più, perché altrimenti non c'è verso di riuscirci. Che vuol dire una struttura gerarchica anche embrionale? Vuol dire che in un gruppo di solito, anche in un gruppo di solito non vige la totale uguaglianza, no? Però, e qui vi anticipo una cosa di cui parleremo fra qualche lezione, la gerarchia e l'organizzazione del gruppo, spesso e volentieri, soprattutto se parliamo di gruppi primari, e qui chiaramente piuttosto semplicemente capirete che il gruppo primario è un gruppo dove prevalgono i legami primari, no? Mentre il gruppo secondario è un gruppo dove prevalgono i rapporti secondari, non siamo particolarmente originali. Soprattutto nei gruppi primari, che sono per esempio il gruppo dei pari, il gruppo amicale, eccetera, non è che non c'è una gerarchia, non è che non c'è una divisione di compiti e di ruoli, ma questa è in qualche misura autoprodotta, creata all'interno del gruppo stesso. Tant'è che uno degli strumenti di analisi dei gruppi che ha messo a punto la sociologia è il sociogramma. Il sociogramma cos'è? È una resa schematica delle figure che compongono un gruppo. E quindi che succede? Che nel gruppo, manco a dirlo, c'è il leader. Il leader è, come dire, è imprescindibile, non riusciamo a liberarcene manca a cannonate, però in effetti ci sarà probabilmente un qualche tipo di interpretazione anche psicologica la questione. Ad ogni modo, questo leader del gruppo, però, lo è perché tutti sono convinti che lui sia il leader, Non so se mi spiego, cioè non c'è qualcuno che lo investe, tu sei il leader del gruppo. È che il gruppo, formandosi in qualche misura, automaticamente attribuisce dei ruoli a seconda delle doti e delle capacità di quelli che ne fanno parte. Per cui il leader del gruppo è un leader che non crea difficoltà, perché è quasi naturale che lo sia. Allo stesso modo ci sono i gregari, che sono quelli che seguono il leader, normalmente. Allo stesso modo c'è un'altra figura molto interessante, che è quella della eminenza grigia, che è quello che ha rapporti soltanto col leader e lo consiglia, mentre il leader ha rapporti con tutti quanti, cioè tutta una serie di cose estremamente interessante. E questa cosa serve appunto per capire un po' meglio come funzionano questi tipi di agglomerato, questi tipi di situazione, perché si tratta di forme che si ripropongono spesso e volentieri. Ora, Simmel ci ha lavorato parecchio. Voi dovete sapere che Simmel è stato, diciamo, l'autore di riferimento di Mongardini, e Mongardini è il mio docente, cioè io mi sono laureato con lui, quindi abbiamo una, come dire, necessariamente va a finire che parliamo spesso di Simmel, perché bene o male è un po' una specie di filiazione intellettuale per certi versi. Quindi che dice, perché Simmel si è occupato di questi discorsi? Perché per certi versi la sua sociologia è stata presentata, ed è anche a uno sguardo più o meno superficiale, una sociologia formale. Ovvero sia una sociologia che si focalizza su certi modi di essere dei gruppi. Simmel ha scritto dei saggi sull'influenza del numero sul gruppo, cioè se un gruppo è costituito da 3 persone che succede, se sono 4, se sono 5, se sono più di 5, tutta una serie di cose che a noi apparentemente sembrano insignificanti, ma se andate a leggere i saggi vi accorgete che effettivamente il numero di persone che forma un gruppo fa la differenza, perché innesca una serie di meccanismi, una serie di procedure all'interno del gruppo che non sono le stesse a seconda della numerosità stessa. Okay? E quindi lui si è focalizzato su alcune figure invece particolarmente rilevanti, perché noi le incontriamo spesso e volentieri. In particolare, se non vado errato, nel manuale si parla dello straniero, dell'estraneo e del marginale, dell'emarginato. Okay. Questi tre esempi sono, in particolare lo straniero, a me devo dire sta molto a cuore. Perché? Perché ci permette di comprendere un po' meglio tutta una serie di dinamiche di intercultura e di convivenza al momento difficile con figure che più o meno rientrano in questo tipo di forma. No? Lo straniero chi è? Ci dice Simmel. Lo straniero è qualcuno che non è della nostra cultura. È qualcuno che arriva da un'altra parte fondamentalmente e quindi è diverso da noi. Questo evidentemente crea un problema, come abbiamo appena visto, perché se già abbiamo difficoltà con l'altro che sta all'interno della nostra cultura, figurati con l'altro, quello proprio altro, che ha la pelle di un altro colore, i vestiti di un altro colore, l'odore di un altro tipo, eccetera, eccetera, diventa piuttosto complicato, no? Perché lo straniero, secondo Simmel, però è una figura così importante? Perché lo straniero in effetti riesce a portare all'interno del gruppo, quindi all'interno della cultura nella quale arriva, quel tanto di diversità che permette di renderla in qualche modo più consapevole di sé e un tantino più aperta al resto del mondo. Perché lo straniero non è qualcuno che vuole entrare a far parte della cultura. Lo straniero ha semplicemente gli strumenti culturali necessari per interagire con noi, ma lui rimane straniero. Cioè non è uno che sta lì e cerca di entrare e vuole diventare come noi. Non gli interessa. Lo straniero è in qualche misura un ponte, ok? È una presenza che per questa sua estraneità, per certi versi, alla cultura, può ambire a delle posizioni anche decisamente invidiabili, perché per esempio è il perfetto giudice, no? Lo straniero è importante da questo punto di vista perché? Perché non avendo degli interessi in gioco, può essere quello che effettivamente è in grado di dire hai ragione, hai torto, senza secondi fini, senza sospetti di partigianeria, eccetera, 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 tanto per dirne una. Può essere lo sguardo dall'esterno che ti permette di capire meglio i meccanismi della tua cultura. Di fatto può essere una risorsa estremamente significativa. A quale straniero pensa Simmel, evidentemente? Pensa allo straniero che era il mercante dei tempi passati, evidentemente, no? Quello che appunto arrivava e stava al console, al rappresentante diplomatico, a tutta una serie di figure un tantino più strutturate che non il migrante, evidentemente. Però, al di là di questo, noi possiamo perfettamente intendere il migrante in questo modo. Soprattutto in un tempo come quello corrente, nel quale le migrazioni sono diventate un tratto ineludibile del nostro essere. E vi faccio presente che non è una novità, la storia dell'umanità è sempre stata storia di migrazioni. L'idea che ci fossero dei confini saldi e chiusi è un'idea che non esiste, nella storia non c'è mai stata, quindi sarebbe carino che la piantassimo di ricominciare a costruire muri, eccetera, eccetera. Però, siccome lo si fa, tanto vale in qualche modo argomentare il motivo per il quale non è una buona idea. Però, lo straniero, da questo punto di vista, laddove lo si riesca a valutare e a ponderare nei modi corretti, evidentemente, è una risorsa. È una risorsa perché, chiaramente, ripeto, aiuta a superare delle situazioni che rischiano di diventare invece assolutamente soffocanti. Cioè, una cultura del tutto autoreferenziale è una cultura che non va da nessuna parte. Capite? Una cultura, per rimanere viva, ha costantemente bisogno di incontrare l'altro. Perché è sempre successo, è successo ovunque. In tutte le situazioni, se voi andate a prendere i grandi storici del XX secolo, che può essere, che ne so, la scuola degli annali francesi, Georges Duby, oppure altri nomi di grandissimo, Le Goff e compagnia cantante, scoprirete tutti che quello che vi fanno vedere è un mondo completamente diverso da quello che vi immaginate. Perché anche nelle situazioni più, come dire, conflittuali, nelle situazioni apparentemente più bloccate, lo scambio culturale era costante, molto più di oggi. Capite? Perché c'erano questi vettori continui, c'erano queste figure che viaggiavano, c'erano i clerici erranti, c'erano i mercanti, c'erano i pellegrini, c'erano una miriade di persone che rinunciavano a qualunque tipo di inserimento fisso all'interno di una cultura e andavano, ok? E portavano con sé la loro cultura. E quindi a un certo punto, stando da qualche altra parte per un certo lasso di tempo, erano in grado di conoscere entrambi i modi di vedere il mondo con due tipi di ottica. Ed erano una ricchezza. Spesso e volentieri. In tanti altri casi venivano interpretati come evidentemente un pericolo, perché poi ci sono le spie, c'è tutta un'altra serie di cose in proposito. Però tutte queste dinamiche hanno a che fare con questa particolare figura dello straniero, che è qualcuno che sta ma non rimane, che non ha nessuna intenzione di essere in qualche modo recepito e entrare a far parte. Lui si configura come una presenza estranea fino a un certo punto. Diversa quindi dall'estraneo vero, chiaramente, no? L'estraneo vero, da questo punto di vista, che cos'è dal punto di vista della disciplina simmeliana, dell'interpretazione simmeliana? È qualcuno che probabilmente vorrebbe entrare a far parte. E quindi di conseguenza pone un problema, perché pone un problema di concezione, un problema di consapevolezza, un problema di accettazione, un problema di norme anche. Come fai a definire chi diventa parte del tuo gruppo e chi no? Cosa che ci stiamo chiedendo oggi. Non so se avete sentito tutti i vari dibattiti sullo ius sanguinis, ius soli, che quando uno nasce qui quanto ci deve rimanere per poter dire che, eccetera, eccetera, eccetera. Sono problemi con i quali abbiamo costantemente a che fare. Perché si rifanno a quel discorso che abbiamo appena fatto a proposito degli a priori, no? Qui noi abbiamo costantemente un contatto con l'altro. E l'altro, anche se l'intercultura è decisamente un concetto interessante, bisogna affermarlo chiaramente, l'intercultura non è facile. Perché l'altro è destabilizzante, per definizione, perché l'altro si comporta diversamente da te, perché l'altro ha un modo di guardare il mondo che non è il tuo, perché l'altro ha dei modi di pensare che non sono i tuoi, perché si comporta spontaneamente in modi che a te non tornano. L'altro è il costante ricordo del fatto che il tuo modo di essere non è universale. Mentre tu ti percepisci costantemente come l'uomo con la U maiuscola. So se ne abbiamo parlato di questo, credo di sì, abbiamo parlato di etnocentrismo, no? Mi pare, non abbiamo parlato di etnocentrismo. Bene, allora parliamo di etnocentrismo a questo punto. Cos'è l'etnocentrismo? Esattamente quello che vi ho appena detto. Etnocentrismo è il meccanismo mentale per il quale ogni popolo si concepisce come il migliore di tutti i popoli possibili. No? Ah, ok, no. Etnocentrismo vuol dire che tu, in quanto italiana, pensi di essere meglio di tutti gli altri. Ok? Cioè, l'etnocentrismo è qualcosa che purtroppo è comune a tutti i popoli del pianeta. E questo lo dobbiamo adesso capire un po' meglio, evidentemente. Perché è comune a tutti i popoli? Perché se voi prendete la traduzione dei nomi con i quali i popoli si chiamano, invariabilmente significano o i migliori o gli uomini. Il che vuol dire che gli altri non sono né migliori né spesso e volentieri uomini. Questo era un problema che avevano anche i greci. Noi parliamo sempre della democrazia greca, no? Però i barbari per i greci chi erano? Quelli che balbettavano. Era gente che poteva essere schiavizzata. Non erano umani. E noi su questa cosa del non essere umani ci abbiamo battuto la gran cassa fino all'altro ieri. Vi ricordo la schiavitù, tutte queste cose qua. Non è che l'ha fatta qualcun altro. Abbiamo fatto sempre noi, no? Quindi l'atteggiamento per il quale tu ritieni di essere migliore degli altri è piuttosto congenito. E ha anche una spiegazione, se ci pensiamo un attimo. Perché? Perché, come abbiamo visto, nei primordi tu non è che vedi tutta sta gente. Tu vedi 300-400 persone in tutta la tua vita e probabilmente quelle 300-400 persone sono uguali a te, perché stai lì, no? Nel gruppo. Quindi il tuo modo di pensare all'uomo è evidentemente influenzato da quello che ti circonda. Per te l'uomo è uno come te. Non so se mi spiego da questo punto di vista. Cioè tu non hai un'immagine della diversità culturale, tu hai un'immagine che è estremamente omogenea. Dal tuo punto di vista gli uomini sono quelli come te, tutti gli altri no. Quelli che parlano un'altra lingua, quelli che hanno un altro colore, quelli che hanno un altro Dio, non sono come te. E siccome noi tendenzialmente mettiamo sempre in campo queste distinzioni, o me, o te, o noi, o loro, loro sono peggio di noi. Quindi tutti i gruppi del pianeta, tutte le culture si ritengono meglio degli altri, inizialmente. Dov'è che c'è un problema? Quando, pur avendo capito che non è vero, continui. Allora lì diventa antipatico. E noi lo stiamo facendo, ovviamente, ogni momento, oggi. Cioè, noi oggi abbiamo gli strumenti per sapere che non è vero che siamo i migliori, i meglio fighi del bigonzo. Però, purtroppo, su questo si innestano una serie di processi profondi, dei quali in larga parte abbiamo appena parlato, se vi ricordate, che non sono così ovvi e non sono manco così semplici da gestire. Vi farò un breve siparietto per alleviare un po' la pressione delle ore, parlando di quando incontrate qualcuno che non parla la vostra lingua. Non so se avete presente la cosa, no? Che fate quando arriva uno che vi dice cose che non capite?
Andiamo a gesti.
Andiamo a gesti, non subito. Prima di arrivare ai gesti succedono cose. Allora, inizialmente urlate. Devi andare di là! Poi cominciate a semplificare la lingua, no? Tu andare di là, devi, lo tolgo che magari non mi capisci. Poi gli fai i gesti e buonanotte. Allora, questo può essere divertente, ma interpretiamolo. Al di là della questione divertente, cosa vedo io? Vedo che la mia istintiva reazione a uno che non parla la mia lingua è che è sordo. Perché dal mio punto di vista tutti devono capire la mia lingua. È la lingua dell'uomo. Non so se mi spiego. Cioè, che magari non coscientemente, ma inconsapevolmente, il fatto che uno non capisca la mia lingua, io lo posso interpretare in due modi, o è sordo o è deficiente, e di conseguenza o alzo la voce o semplifico la lingua. Il fatto che quello ne parli un'altra, o magari altre cinque dove la mia non c'è, ma arriva dopo, cioè ci devo riflettere sopra, perché non mi viene spontaneo. Spontaneamente la mia visione del mondo è gente che parla la mia lingua, perché il mondo è fatto su misura di quelli che mi vedo intorno normalmente, non me. Come dire, automaticamente aperto a tutta la diversità culturale, a tutte le lingue, quello che volete. Non so se mi spiego. Poi se ci penso, chiaramente, mi invento qualcosa. Ma la reazione immediata è quella. Allora, se non capisci è perché non ci senti. E quindi urlo. Non fa una piega. Capite? Quindi, chi io voglia o no, questo tipo di, come dire, riconoscimento dell'altro nei miei termini, mi viene spontaneo. Io ci devo riflettere, devo saperlo, me ne devo rendere conto, allora a quel punto posso, come dire, superare lo scoglio della diversità culturale e cominciare a pensare di poter intavolare un rapporto. Ma se io tutto questo non lo so, io l'altro lo tratto come un cretino, anche se l'altro è un primario di ortopedia. No, io che ne so che mi trovo davanti quello che pulisce i vetri, io come lo interpreto quello che pulisce i vetri? Torno alla mia stratificazione sociale e decido che è uno sfigato che sta in fondo. No? Perché pulisce i vetri. Ma non funziona così, cioè può valere se fosse un italiano, potrei pensarlo, ma quello al momento potrebbe pure avere 3 lauree e parlare 5 lingue, al momento non ha un altro modo per sopravvivere, pulisce, vedi, io che ne so, non so se mi rendo conto della questione, capite? Cioè io l'altro oggi lo interpreto secondo dei criteri e dei pregiudizi che sono estremamente semplici, ma li costruisco tutti per preservarmi, perché io devo comunque rimanere meglio di lui, che è di un altro colore e mi pulisce i vetri, perché altrimenti diventa un casino, come faccio a accettarlo? Tant'è che, non so se avete sentito tutti i vari argomenti contro i migranti, contro gli asili, contro tutto quello che te pare, ci vengono a rubare il lavoro, di qua, di là. Sono una serie di reazioni banali, ma comprensibili su questa dinamica simbolica. Vi dirò di più. Oggi non solo agenzie interne, ma anche agenzie internazionali ci stanno caldamente suggerendo di accoglierne il più possibile, perché se no noi ci estinguiamo. La specie, la razza italiana, se la vogliamo chiamare la razza, l'etnia, chiama qui noi, in sintesi, siamo tra i meno fertili del pianeta. Quindi in tempo 15 o 30 anni finiamo. Dimmi. Nel senso che noi facciamo 1,19 figli a coppia. Siccome le coppie sono fatte di due, fate due conti, piano piano, no? Ogni volta ne muore la metà. Quindi alla fine finiamo, purtroppo. Sì, no, è quello. Nel senso che noi non stiamo seguendo le dinamiche demografiche, non ci facciamo caso. Siamo talmente arroccati su questa difesa di una pretesa purezza di qualche genere, della quale credo abbiamo già parlato, che ci sfuggono tutta una serie di ragionamenti che invece sarebbe opportuno cominciare a prendere in considerazione. Senza contributi esterni, la razza italiana, che è un concetto che non andrebbe applicato, ma lo usiamo così al volo, finisce. Semplicemente. Non abbiamo proprio nessun tipo di futuro. Quindi dovremmo cominciare a reinterpretare in modo significativo tutta una serie di cose, possibilmente gestendole forse per la nostra anche in qualche misura convenienza, no? Tutti quanti avrete notato che i tedeschi hanno cambiato radicalmente le regole della loro accoglienza negli ultimi mesi, e stanno accogliendo tutti quelli che hanno le lauree, tutti quelli che, guarda un po' i casi della vita, no? Quindi quelli che sono in qualche misura formati, intelligenti, professionalmente validi, eccetera, eccetera, e ci lasciano gli scarti, perché noi abbiamo Salvini. E quindi,
come facevano le antiche Grecia,
esattamente, la cooptazione. I romani sono andati avanti così per secoli. Noi saremmo quelli che dicono di essere puri, quando i romani non facevano altro che acchiappare tutti quelli che potevano, perché voi ve lo figurate, il senato del Lazio, che erano 45 persone in tutto più o meno, che domina praticamente il mondo noto, avevano aperto a chiunque. Poi andate a prendere gli ultimi imperatori, arrivavano da Numidia, dalla Grecia, dalla Spagna, da dovunque. Perché dovevi essere intelligente, loro lo erano, noi no, perché, ripeto, non è che siamo migliorati molto nel frattempo, anzi, per molti versi siamo anche un po' più a disagio nel gestire queste cose. Però, di fatto, la questione è questa, quindi, insomma, c'è da lavorarci parecchio, e per riuscire a comprendere un po' meglio queste dinamiche, le figure dello straniero, dell'estraneo, dell'emarginato, tornano parecchio comode, perché descrivono questa serie di situazioni, no? Non so se ve l'ho detto, ma capita a volte, e lì devo dire faccio mai colpa anch'io, perché ogni tanto sono particolarmente stanco, snervato e non riesco a trattenermi, che tu venga in qualche misura fatto oggetto di un tentativo di rapporto da qualcuno e tu lo rifiuti. Non so se vi è mai successo. Guardi dall'altra parte, fai finta di non averlo visto, fai come se non ci fosse. Ecco, queste cose noi ce le possiamo permettere soltanto perché, con la considerazione della stratificazione sociale, abbiamo stabilito che quello che abbiamo davanti a noi è talmente sotto di noi che non c'è manco nessun motivo di trattarlo in modo umano. Ma lo faremo solo con lui. Figuratevi se ti arriva lei, che non hai mai visto, ti fa così e tu la guardi fissa e vai via. Non è pensabile, perché tu a lei attribuiresti comunque uno statuto più o meno pari al tuo, e quindi hai degli obblighi. Invece arriva quello che ti vuol vendere l'ennesimo paio di calzini per il quale non gliela fai più, e tu o guardi fisso, gira la testa e te ne vai. Questa cosa in termini di riconoscimento è terribile,
è cattivissima,
è la ferocia vera e propria, però lo facciamo spesso e volentieri, perché ovviamente, ripeto, sono delle dinamiche che a un certo punto devi anche contestualizzare, devi anche situare, però uno dovrebbe rendersene conto e in qualche modo anche sentirsi in colpa. Io sto cercando di farlo sempre meno, perché veramente mi sento un orrore dopo che l'ho fatto, però ci sono delle volte che sono talmente snervato che purtroppo, come dire, no, non sono così aperto quanto dovrei essere. Di fatto però sono cose che le potete cominciare a interpretare meglio se ragionate in termini di status e di rapporti di status, perché quel tipo di comportamento verso qualcuno implica che voi lì vi sentite talmente superiori da non avere nessuna forma di obbligo nei suoi confronti, neanche quella umana dello sguardo, no, scusa, e te ne vai, è tutta un'altra cosa, perché perlomeno hai dato atto all'altro che c'è. Far finta che qualcuno non c'è è la cosa peggiore che si possa fare, perché vi ripeto, noi di nostro non siamo così convinti di esserci, Per cui quando qualcuno ci tratta come se non ci fossimo, i danni dentro di noi sono molto marcati. Perché c'è sempre quella vocetta che insinua che tu non ci sei. E quando uno non ti dice niente, dici, cazzo, ma ci avesse ragione. E no, all'interno tu patisci. È una forma terribile di rapporto con l'altro, quello di non parlargli, non guardarlo, girarsi dall'altra parte, che è uno degli ingredienti classici delle liti di coppia, no? Ecco, pensateci, perché non si fa. Fa talmente tanti danni che è meglio evitarlo. Meglio una piattata in faccia, senza ovviamente, figuratamente. Però comunque qualcosa che attesti all'altro che c'è, che non far finta che non c'è. Perché il far finta che l'altro non esista è terribile. Dimmi. Oh, allora, dice il vostro collega che loro vengono come persone strafottenti. Ora, toccherebbe vedesse qualche film su come erano gli italiani quando andavano in America, tanto per dirtene una, perché loro non è che erano lì col cappellino in mano, rompevano il cazzo di brutto. Ecco, quindi sta cosa che gli altri sono antipatici e noi invece siamo tanto bravi, cerchiamo di rivederla un attimo, perché noi all'estero abbiamo portato la mafia, non è che ci ha portata qualcun altro, l'abbiamo fatta noi. Quindi sta cosa per la quale noi siamo meglio, io ci lavorerei un attimo sopra, perché non è detto, non è vero. Tra l'altro, dimmi. Allora, abbiamo due punti di vista. C'è un vostro collega che dice che non capisce perché dovremmo dargli 80 euro al giorno, cosa che non mi risulta essere vera, tra l'altro, ma comunque. Diciamo che per certi versi costano intorno ai 30 euro al giorno in certe strutture, ma comunque non glieli diamo 80 euro al giorno. E invece la vostra collega dice il fatto che arrivino qui, sono arrivati perché hanno rischiato la vita, cioè ci sono dei buoni motivi. Io quello che vorrei che voi vi rendeste conto è fare questo piccolo gesto di immaginazione sociologica, no? E chiedervi: che mi dovrebbe essere successo per farmi il Sahara su un camion insieme a altri 180-200 persone, probabilmente brutalizzato, trattato male, schiavizzato, stuprato, eccetera. Dopodiché aver affrontato il passaggio del Mar Mediterraneo su una carretta che non è detto che me ci riportasse, eccetera. Perché mi devo fare una cosa del genere? Per venire a fare uno sfregio a voi? Cioè, a me mi pare un po' facile come modo di ragionare, no? Pensiamo, noi per fare una cosa del genere, che ci potrebbe essere successo? Quando è che saremmo disposti a correre questi rischi? Perché quelli sono mossi da questo, non è che è gente che ha preso l'aereo, è scesa e poi viene qui e mi dice stronzo, dammi 80 euro, perché non funziona così. È gente che non c'ha più niente da mantenere, da salvare, non ha modo di sopravvivere, è probabilmente massacrabile in tempi reali. Questo non vuol dire che siano tutti bravi e tutti buoni, perché è l'altro errore. Cioè, non è che mo perché uno è diverso è automaticamente bello e bravo, ma non è manco detto che automaticamente sia una carogna, è semplicemente diverso. È chiaro che arriveranno quelli poco onesti, arriveranno quelli intelligenti, quelli che si spaccano un quattro, quelli che sono disposti a essere amici, quelli che sono antipatici, ma siamo tutti così. No. Qual è la nazione che esporta soltanto brave persone? No. Dov'è? L'avete vista voi? No? Noi siamo quelli che hanno esportato una montagna di persone, però. Voi andate dovunque e c'è una comunità italiana, sempre, in Terra del Fuoco, in Lapponia, in Brasile, in Nuova Zelanda, noi siamo dappertutto. Quindi dovremmo, e qui metto l'accento sul condizionale, essere un tantino più aperti nei confronti degli altri. Perché se gli altri avessero fatto come facciamo noi, avessero cominciato a mettere le barriere a Ellis Island, le barriere in Germania, le barriere in Australia, le barriere in Argentina, qui non so chi ci sarebbe rimasto, saremmo tanti di più e faremmo tanta fame. Quindi ragioniamoci su questo, non è che è successo adesso, vi ripeto, sono delle dinamiche che interessano l'umanità da sempre. E noi ne abbiamo usufruito ma proprio all'eccesso.
Ai tempi di Enea.
Da sempre, quindi siamo quelli che ne hanno usufruito di più in assoluto, quindi ricordiamocelo. Poi ripeto, è evidente che ci sono dei casi in cui ti trovi davanti uno che è un tale stronzo che ti fa girare le palle, ma lì devi evitare il famoso pregiudizio, quello è stronzo e basta, non è che è stronzo perché è rumeno o perché è libico, è stronzo, fine, la stronzaggine non ha un'appartenenza. Capito? Come la stupidità, come l'intelligenza, come la saggezza. Tu non puoi dire, mo perché conosco uno che mi ha fregato un portafoglio, quello è rumeno, quindi tutti i rumeni mi fregano il portafoglio. Non funziona così, è troppo semplice, perché allora io conosco un sacco di italiani che mi rompono le palle, che devo arguire che tutti gli italiani mi rompono le palle, perché se no, no, dovrei tranquillamente ragionare così. Invece non funziona, quindi dimmi. Per certi versi, sì, bisogna interpretarlo in quest'ottica. Dice la vostra collega, è un riflesso di etnocentrismo. Io cerco di estirparlo, etnocentrismo, però mi rendo conto che non è facile, perché ci viene in modo abbastanza spontaneo. E certe situazioni... Assolutamente. Ma vi ricordate, ve l'ho detto a voi, la faccenda dell'extracomunitario che scippa il canadese? O sbaglio?
Sì. Sì, sì.
È bello perché c'è metà che dice sì e metà che dice di no, quindi pare che ero da un'altra parte a far lezione. Dimmi.
Questione non è di che razza sei, chiaramente lei l'ha detto adesso, giusto? Perché io ho tante persone che conosco e anche colleghi di mio padre, che mio padre è medico, che sono di altre nazionalità, ma sono persone fantastiche, però c'è da dire una cosa, io non parlo di statistiche, io ieri guardavo dalla vostra parte, non so se lei lo vede mai, professore,
no.
Parlo del debito.
Temo di no.
Ok, c'era questa cosa che la criminalità sta avanzando.
Mm-hmm.
No, dicevano questo infatti, che è colpa solo degli stranieri, cosa che non è vera.
Ma tu tieni presente che Paolo Del Debbio purtroppo, come dire, non è proprio affidabilissimo, ecco, diciamo
cosa,
così, ecco, no.
Perché
mi sto trattenendo tanto, però come vi dice riesco, sono bravo, mi tengo. Quindi.
Perché veramente è una cosa...
Oh, è vero, appunto, il problema è questo, che purtroppo questo tipo di difficoltà, che è una difficoltà reale e percepibile da parte di tutti, perché ripeto, siamo tutti umani, quindi non è che ogni volta ti puoi mettere lì e dire, oh, mo so Gandhi e capisco. Quindi c'è questa difficoltà, ci sono una serie di difficoltà reali e concrete, che però purtroppo vengono regolarmente strumentalizzate da certe parti per portare acqua a mulini assortiti, credo che lo sappiate abbastanza bene. Il problema è esattamente questo, mi immaginerei che una volta che voi usciate dall'università siate in grado di distinguere il grano dall'olio, dal debbio, tanto per rimanere nella questione specifica attualmente, insomma. Quindi è ovvio che non è una questione che risolvi dall'oggi al domani, però è anche una questione, arrivo, è una questione che necessiterà di essere affrontata con altri strumenti concettuali, perché di fatto ruota attorno a una serie di sopravvivenze, di futuri possibili che noi ci stiamo in questo modo precludendo, perché noi non siamo una nazione che è in grado di sopravvivere da sola per troppo tempo. Questo è un dato di fatto dei demografi, cioè ormai direi che è assodato. Le dinamiche delle popolazioni ad oggi sono dinamiche che ci sono largamente sfavorevoli. Quindi dobbiamo prenderne atto e cercare di ricordarci chi siamo, perché noi siamo quelli che arrivavano da tutte le contrade dell'impero. Cioè Roma dall'inizio non è mai stata romana, cioè lo è stata per i primi, che ne so, 200 anni, quelli proprio iniziali, ma dall'impero in poi, ma che c'è di romano? Cioè, chi era romano? Non so se mi spiego, romano era una condizione, non un tratto fisiologico.
La cittadinanza.
Eri romano quando venivi accettato come cittadino romano, dopodiché potevi essere egiziano, potevi essere di partenza numida, potevi essere quello che ti pareva, frigio, non era un problema. La romanità non è un tratto fisiologico, la razza non è un tratto fisiologico, ragazzi, dovrei avervelo già detto, ma ve lo ripeto un'altra volta, non esiste un fondamento scientifico oggettivo delle razze, noi siamo tutti uguali, il nostro DNA è identico, che siamo gialli, verdi, alti, bassi, scimmie, le scimmie 98%, no, scimmie 98%, i lombrichi il 45%, è brutto, eh? I lombrichi abbiamo una forte, come dire, abbiamo dei problemi con i lombrichi. Però è così. Cioè, se voi andate a vedere i corredi cromosomici, c'è stata una mostra a Roma bellissima sull'essere umano qualche anno fa, dove c'era un plateau con tutta una serie di animali assortiti, ricci, scimmie, uomini di Neanderthal, lombrichi, eccetera. No, tu andavi lì, ti sedevi e ti 12% d'affinità. Io, vabbè, ok, 12%, la reggo. Il lombrico 42 è un problema. Te crea delle difficoltà il lombrico 42, non so se mi spiego. Però quello che conta è esattamente questo, cioè in termini oggettivi, se vogliamo salvare sto termine per certi versi, il nostro corredo cromosomico è praticamente lo stesso identico di quello delle scimmie, tutte. Come facciamo a ragionare di purezza? Dovremmo invitare uno scimpanzé a pranzo. Panna bene, perché sarebbe opportuno, probabilmente impareremmo qualcosa, non lo so, però capite che rivolgere questo tipo di pensiero o di discriminante ad altri esseri umani che sono esattamente come noi, non ha senso. Quindi non vi dico che questo poi non si faccia, tant'è che il termine razza, prima l'ho usato con un inciso, perché? Perché il termine razza è un termine che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, come capirete, è stato escluso da qualunque vocabolario. Perché in nome della razza si erano fatte cose che immagino vi ricordiate un po' tutti. Dopodiché, che è successo però? È stato, si è dovuto recuperarlo perché l'uso comune continua a usarlo. So se mi spiego. Cioè, tu puoi dire quanto ti pare che non esiste una razza, le razze non ci sono, ma nella percezione corrente le usi, le continui a mantenere. Quindi è un termine che va utilizzato con una serie di distinguo. Allora, dico razza per farmi capire, però non c'è la razza Cristo. Non so se mi spiego. Ok? Ed è una cosa che sarebbe opportuno che quelli che hanno un certo tipo di cultura cominciassero a mettere a regime, cominciassero a capirla. Siamo umani. Fine. Ecco, tutto lì. Capite? Quindi, dimmi, scusami.
Intervento rapido, no, volevo dire solo che però ogni paese ha i suoi usi e costumi e quindi magari le persone che vengono in Italia hanno dei comportamenti diversi, come ha detto anche lei, che magari non vanno bene alla maggior parte degli italiani, perché può venire magari il cinese che è un gran lavoratore e poi vabbè non contribuisce all'economia del paese, può venire lo zingaro che magari per abitudine è portato magari a rubare a delinquere, quindi ci sono distinzioni tra buoni e cattivi, perché ci sono magari popolazioni che sono
assolutamente
più buone e popolazioni che hanno abitudini a delinquere.
Dice il vostro collega che è un problema che noi traduciamo, ve lo traduco perché non l'abbiamo ancora usato, ma lo traduciamo, è un problema di differenze culturali, fondamentalmente, no? È un problema di differenze culturali. Perché è tanto problematico e ci costringe comunque a recuperare termini che non vorremmo utilizzare? Perché verso la nostra cultura noi abbiamo un atteggiamento che è estremamente simile a quello dell'etnocentrismo di cui parlavamo prima, o perlomeno sulla nostra cultura si riversa l'etnocentrismo di cui abbiamo appena parlato. Quindi la nostra, come dire, prima reazione è che quando uno non sa come fare a fare una cosa è stupido, no? Anche se basterebbe viaggiare poco per andare all'estero e accorgerci che noi all'estero siamo assolutamente come quelli che arrivano qui, perché l'ovvio nostro non è di tutti, è nostro. Già, non sa come fare a pagare il biglietto del tram. Allora voi andate in Olanda, vi invito, andate in Olanda e cercate di capire come cavolo si paga il biglietto sul tram dell'Olanda. I biglietti dei tram olandesi sono lunghi così. Io la prima volta che mi è arrivato ho detto, oddio, adesso che faccio? Perché c'è la qualunque, tu devi avere la laurea per capire come pagare il tram in Olanda, però l'olandese via il biglietto e lo fa, e tu ti senti un perfetto idiota. Quindi ti chiedi, ma allora quando arrivano da me, chi è che gliel'ha insegnato che devo andare al tabaccaio, prendere la cosa, infilarla? Da nessuna parte c'è scritto, io lo so perché ci abito. Ma questo tipo di cultura ce l'hanno solo quelli che ci abitano, non ce l'hanno quelli all'estero, non gliela insegnano, non gliel'ha detto nessuno. So se questa cosa è chiara. Per cui tu non puoi inferire che uno sia un cretino, un dissociato, uno che non vale la pena, eccetera, perché non sa come si paga il biglietto o come si paga il parcheggio o come si compra il giornale, perché sono cose che impari standoci. E se tu sei stato all'estero ti renderai conto che quando vai all'estero sei esattamente nelle stesse condizioni, perché tu non hai idea di dove sia quello che ti vende il biglietto, dove è che spicci i soldi, dove è che ti devi rivolgere per ottenere un qualunque servizio che a casa tua faresti così e ce l'avresti. Non lo sai, perché funziona così. Allora io entro in un pub olandese e c'era una bellissima struttura di ferro battuto con dentro delle uova sode. A me le uova sode piacciono, per cui dico che bello le uova sode. Dopodiché mi comincio a interrogare. E mo come lo prendo io sto uovo sodo? Cioè lo prendo e me lo mangio? Io lo devo chiedere? Lo devo pagare prima? Lo devo pagare dopo? È gratis? Perché io che ne so? Non so se è chiara la questione, no? E quello è il punto. Cioè tu quando cambi cultura sei ignorante esattamente come tutti quelli che arrivano a casa tua. Perché quello è il punto. Cioè, il viaggiare perché è bello? Perché ti fa capire alla fine che tu non hai niente di particolare. Sei ferrato nelle cose tue, nelle cose degli altri no. Ci puoi diventare, ma devi essere umile e renderti conto che ognuno c'è il suo ovvio. Perché altrimenti non vai da nessuna parte. Altra situazione paradossale, quella ancora la ricordo con dolore. Eravamo a Parigi, ero piccolo, eravamo a Parigi per un capodanno, a vostra età credo più o meno, e andiamo in un locale e facevano il couscous. Ai tempi, parliamo dell'83, 82, un sacco di tempo fa, il couscous era questa entità misteriosa. Noi diciamo, madonna, il couscous, che sarà? Vabbè, piamo il couscous. Ok, allora, piamo il couscous e arriva alla fine, dopo un po', il cameriere ci porta una cofana di una salsa rossa. senza dire niente, perché secondo lui noi sapevamo come si mangiava il couscous. Noi non avevamo più pallida idea e pensavamo che fosse il couscous. Ora non so se conoscete la salsa piccante del couscous. Ecco, era quella. E qui ci siamo presi delle belle cucchiaiate di salsa piccante e siamo diventati verdi perché eravamo una tragedia. Poi dopo 5 minuti si apre la porta e entra il couscous. E noi eravamo in uno stato pietoso nel frattempo tutti quanti, perché chi ce l'aveva detto? Nessuno. Dopo abbiamo imparato che quella era la salsa che andava messa sul couscous con calma e tanta moderazione. Ma inizialmente chi lo sapeva? Non so se capite dove è la questione. Qui parliamo di cose proprio, no, di baggianate. Però sono quelle che ti danno il tono della questione. Quello, il competente lo sa, quello che non è competente cioè diventa, ma devi dargli un attimo di tempo anche. Perché, no? Come fa a sapere come deve comportarsi, cosa deve prendere, come deve usare gli strumenti? Noi diamo per scontato tutto. Ma ci sono tante culture che non hanno gli strumenti nostri, non hanno le sedie, non hanno le macchine fotografiche, non hanno tante cose. Ne hanno altre che a noi ci lascerebbero di stucco se le vedessimo, no? Quindi cerchiamo di aprirci un attimo a questo dialogo e a questa situazione, perché è fondamentale. Oggi non possiamo permetterci di essere convinti che quello che facciamo noi sia per definizione meglio di tutto quello che fanno gli altri. Uno, perché sappiamo perfettamente che non è vero. Due, perché non c'è nessun fondamento neanche, come dire, teorico per questo discorso, no? Oggi l'apertura è fondamentale, ma l'apertura implica un po' di umiltà. Un po', non tanta, ma un po'. Ci starebbe bene.